Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, la trasmissione sulle questioni di genere di Radio Popolare in onda tutte le domeniche pomeriggio. Io vi ricordo che le puntate di Sui Generis, quelle di questa stagione ma anche della stagione passata, sono tutte sul sito www.radiopopolare.it nella pagina dedicata appunto alla trasmissione. Un'ora insieme anche oggi, insomma, come sempre continuiamo a tenere aperta la finestra tematica. Ne stiamo parlando da un po' di puntate sulla violenza di genere, lo facciamo da un po', continuiamo a farlo perché sono sempre molti gli aspetti da approfondire. E insomma, nell'approfondimento di oggi io sono partita da un dato che mi ha particolarmente incuriosita. Sto parlando di un'indagine di cui poi vi dirò molto meglio dopo, molto più lungamente, del centro studi di WeWord, un'indagine sulla violenza percepita, e c'è un dato che è subito saltato all'occhio e da cui ho deciso di partire per la riflessione che faremo un po' più tardi. Cioè, una donna su tre di quelle che sono state intervistate per realizzare l'indagine, una donna su tre che durante l'intervista ha dichiarato di aver subito una o più forme di molestia, inizialmente aveva dichiarato di non essere mai stata vittima di violenze o molestie. E insomma, qualcosa non torna. Allora partiremo da lì. E poi oggi cade un anniversario importante, perché il 12 dicembre del 2015 per la prima volta in Arabia Saudita le donne hanno votato e sono state elette anche nelle cariche amministrative. Ripartiremo un po' da lì per capire che cosa sta succedendo per quello che riguarda appunto i diritti delle donne nel paese, e cerchiamo magari di allargare anche un po' la nostra panoramica a paesi vicini all'Arabia Saudita per capire appunto che cosa sta succedendo, quali sono i diritti acquisiti e quelli per cui ancora invece ci sono delle battaglie in corso. Tra pochissimo a Sui Generis. Partiamo da qui per questa puntata di Sui Generis e andiamo al 12 dicembre del 2015, e per parlare di questa data importante per le donne nell'Arabia Saudita abbiamo al telefono con noi Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno Riccardo, bentornato.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, allora l'idea è di partire appunto da questo 12 dicembre, dal 12 dicembre di 6 anni fa ormai, per andare a vedere se quella conquista è intanto una conquista vera oppure di facciata, che cosa è successo, e è vero, le donne possono votare e possono soprattutto anche candidarsi.
Sì, è stata la prima di una serie di riforme adottate dall'Arabia Saudita, la cui attuazione, è importante dirlo subito, non è stata frutto di una volontà riformista da parte delle autorità del principe della corona Mohammed bin Salman, ma è stata frutto del lavoro delle attiviste per i diritti delle donne. Che poi questo si sia tradotto nel caso specifico della partecipazione al voto in una presenza di donne all'interno delle liste elettorali e anche all'interno degli organi di governance, questo decisamente ancora non ci siamo.
Eh sì, l'hai detto, l'inizio di una serie di conquiste. Nel 2017 è arrivata la possibilità per le donne di guidare, c'è stato il diritto poi a un certo punto di andare al cinema, sempre accompagnate, però di andare al cinema. Si è parlato poi dell'ingresso delle donne negli stadi. Qual è un po' la situazione generale delle donne nel paese?
Ma Guarda, molti di questi provvedimenti sono stati, come dire, un'operazione di marketing, nel senso che soprattutto le immagini delle donne allo stadio in occasione delle supercoppe della Lega Calcio Italiana erano proprio, come dire, un'operazione di pubbliche relazioni per far vedere che il paese era avviato sulla strada della modernità. La cosa importante da sottolineare rispetto ai due provvedimenti principali, cioè l'abolizione del divieto di guida e il ridimensionamento di questo sistema del maschio di casa, no, del guardiano, del tutore, queste cose qui hanno prodotto un effetto pochi mesi dopo, cioè l'arresto delle principali protagoniste delle campagne per quelle riforme, Jane Atalul, Nassima Saba e altre, che nel maggio del 18 sono state portate in carcere proprio perché avevano preteso di avvocare a sé, di rivendicare il successo di quella riforma. Quindi hanno commesso, come dire, un reato di danneggiamento della reputazione del principe, della corona. E alcune di loro sono ancora in carcere, altre sono state scarcerate tra fine 20 e inizio 21, ma di fatto sono agli arresti domiciliari, non possono rilasciare interviste, hanno un divieto di espatrio. Quindi questo è il prezzo che è stato pagato in nome delle riforme.
Eh sì, in particolare risalto proprio per la guida avevano avuto le donne del movimento proprio Women to Drive, che aveva portato poi appunto a questo decreto che aveva consentito alle donne di guidare. Proprio sulle attiviste ti vorrei chiedere di dirci qualcosa di più, cioè chi sono libere, quante sono libere, in che modo anche riescono a costruire la loro resistenza nel paese?
Ma il movimento per i diritti umani in Arabia Saudita è stato decimato, questo riguarda sia gli uomini che le donne. Gli uomini alla guida dell'Associazione per i diritti civili e politici sauditi, non ce n'è uno di loro a piede libero. E per quanto riguarda le attiviste, consideriamo che questa campagna per sfidare il divieto di guida iniziò nel 1991. Quando Mohammed bin Salman aveva 6 anni, tanto per dire. E quindi quello che hanno fatto queste attiviste, sfidando il divieto, guidando per le strade, attraversando i confini, entrando dal Qatar in Arabia Saudita, è stato proprio quello di rivendicare questo diritto. Lo hanno fatto a un prezzo altissimo perché oggi non possono parlare, non hanno diritto di parola, sono chiuse in casa con queste condanne che sono messe nei loro confronti, che pendono, nel senso che appena sgarrano i limiti della custodia della libertà condizionale tornano in carcere. Non sono state fatte indagini sulle torture, anche violenza sessuale, commesse ai loro danni in carcere, quindi è un quadro abbastanza grigio, direi.
È abbastanza grigio. E prima di salutarci ancora proprio una domanda al volo, poi ti liberiamo che sappiamo che hai molto da fare, cioè ci sono noi ci occupiamo di questioni di genere, quindi ci occupiamo di donne, ci sono degli aspetti, delle campagne in particolare che Amnesty sta portando avanti sulle donne che possiamo magari andare a sostenere attraverso il sito di Amnesty International?
Guarda, abbiamo lanciato il 25 novembre una campagna su 6 donne da Palestina, Messico, Ucraina e altro che sono o in carcere o perseguitate proprio per aver rivendicato i loro diritti. E sul sito amnesty.it la campagna di raccolta firme in corso, abbiamo superato le 100.000 e quindi grazie a voi oggi possiamo avere un altro contributo di adesioni e di firme su queste petizioni.
Grazie mille, grazie a Riccardo Nuri di Amnesty International per essere stato con noi. A risentirci.
Grazie.
Ciao. A risentirci. E ringraziamo Riccardo Nuri e andiamo ad ascoltare un po' di musica. Non l'avremmo fatto comunque, ma insomma, non andremo ad ascoltare Justin Bieber, che si è esibito proprio qualche giorno fa in Arabia Saudita, e non lo faremo anche per protesta, perché molti attivisti per i diritti umani gli avevano chiesto di non andare a esibirsi appunto nel paese a una gara di Formula 1. Lui però insomma si vede che aveva altri interessi e è andato lo stesso a fare il suo concerto. Gli aveva chiesto di non esibirsi anche un'attivista turca che è Hatice Cengiz, che era la fidanzata di Jamal Khashoggi, che è il giornalista saudito che è stato ucciso nel 2018, che gli ha chiesto proprio di cancellare l'esibizione che è andata in scena invece il 5 dicembre, ecco, questa è la data, e gli ha mandato una lettera sul Washington Post in cui gli ha scritto: caro Justin, poco più di 3 anni fa il mio fidanzato, editorialista e giornalista del Post, è entrato nel consolato saudita a Istanbul credendo che avrebbe preso alcuni documenti necessari per il nostro imminente matrimonio. È stato invece assassinato da funzionari che agivano su ordine del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Allora, noi non ce l'ascoltiamo, vabbè, inutile ripetere che non l'avremmo ascoltato comunque, perché insomma non è nelle corde di chi conduce, ma ci andiamo invece ad ascoltare, che è sempre un piacere, sempre una gioia, Eni Di Franco con Do or Die.
I just wanna give up. Well, me too. Are you shocked by what people get used to? Do you wake up in a cold sweat? Well, that's sane. At least you got a little brain left. You got a little brain. 'Cause there's foxes in the hen house and bad news every day. And right there on Pennsylvania Avenue, the sheetless KKK. And there's models wielding microphones chasing maniacs around. And everything's on fire. And there's twisters touching down.
Beach. for me too. Are you shocked by what people get used to? Do you wake up in a cold sweat? Well, that same leaves you got a little brain left. You got a little brain. Cause I know you got to fight your adrenaline just to be a gentleman. And I know I got to fight my amygdala just to keep hearing ya. But we can do this if we try. If we do this, I guess do or die. We can do this if we try.
Sui Generis Radio Popolare e torniamo a parlare allora di violenza di genere. Lo facciamo attraverso le pagine di una ricerca che si intitola La cultura della violenza, curare le radici della violenza maschile contro le donne. È una ricerca che è stata realizzata da WeWorld con Ipsos proprio sul grado di consapevolezza della violenza subita tra le donne e la percezione delle cause di violenza appunto sulle donne nel nostro paese. Per parlare di questa ricerca abbiamo al telefono con noi in collegamento, la ringraziamo per l'attesa, Elena Caneva, che è la responsabile del centro studi di WeWorld. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie, grazie a voi per la partecipazione. E allora cominciamo da WeWorld, per chi ancora non avesse incrociato l'associazione, e che cos'è, di che cosa si occupa?
Sì, allora WeWorld è un'organizzazione non governativa che opera da oltre 50 anni in Italia e nel mondo, in 26 paesi, compresa l'Italia, e si occupa di promuovere e garantire i diritti delle donne e dei bambini, lavorando su diverse tematiche, tra cui appunto anche il contrastare e il prevenire la violenza contro le donne e favorire anche la partecipazione e l'empowerment delle donne in diversi ambiti di vita.
E c'è anche un centro studi che appunto si occupa delle ricerche, immagino anche della ricerca in questione, quella di cui parleremo oggi. E c'è una frase, Elena, che io ho citato in apertura, che mi ha particolarmente colpito, perché questa ricerca è proprio sulla percezione della violenza subita, e che dice che appunto una donna su tre che durante l'intervista dichiara di aver subito una o più forme di molestia, inizialmente aveva dichiarato di non essere mai stata vittima di violenze o molestie. E partiamo da qui allora, è un'inversione di rotta, insomma, è grande per essere appunto percepita, praticata diciamo da una donna su tre. Che cosa succede durante questa intervista? Che cosa emerge che inizialmente non saltava subito all'occhio?
Sì, questo è proprio uno dei dati più interessanti di questo sondaggio che abbiamo condotto insieme ad Ipsos proprio in questo mese, perché in questo sondaggio noi abbiamo intervistato un campione rappresentativo di donne della popolazione italiana, in cui inizialmente chiedevamo se nella loro vita avevano mai subito delle molestie. Successivamente abbiamo posto invece delle domande più specifiche, chiedendo se in generale e poi anche nelle loro relazioni sentimentali e familiari avevano per esempio ricevuto uno schiaffo, un insulto, il controllo del telefono, delle amicizie, quindi tutte varie forme di violenza e di molestia. Ed effettivamente anche tra coloro che appunto alla prima domanda ci avevano detto no, non abbiamo mai subito molestie e violenze nel corso della nostra vita, poi invece ci rispondevano positivamente a una di queste forme di molestia, e le percentuali sono quelle appunto che citava lei all'inizio. Quindi tra tutte le donne che alla prima domanda ci avevano detto che non avevano mai subito molestia, in realtà poi una su tre dichiara di aver o subito uno schiaffo o appunto una spinta, il controllo delle uscite, del telefono, del computer e via dicendo. Quindi insomma c'è una scarsa consapevolezza proprio da parte di chi subisce una violenza e o una molestia, che poi però nel momento in cui si ragiona e si riflette ulteriormente emerge. Quindi questo ci indica come certi comportamenti comportamenti e certi atteggiamenti sono quasi, non vengono in realtà percepiti come forme di molestia o di violenza al momento, ma di fatto poi lo sono. Quindi sono proprio dei comportamenti che sono da noi interiorizzati, li consideriamo quasi normali, non ne siamo consapevoli, ma in realtà poi effettivamente ci accorgiamo che non sono poi così normali, ma anzi sono delle lesioni dei nostri diritti e delle nostre della nostra persona.
Racconterò una cosa personale adesso, Elena Caneva, non lo faccio mai, ma in questo caso mi sembra pertinente. Tempo fa chiacchieravo con delle amiche sull'opportunità o meno di partecipare a un corso di autodifesa personale, no? E la risposta che mi è arrivata subito, la prima, diciamo, quella d'impulso, è stata: no, ma no, io non ne ho bisogno, no, nemmeno mi occorre, non mi va perché non sento questo problema. Quando poi le domande, però, le mie ovviamente, diventavano più insomma più insistenti, e cioè: ma perché quindi tu ti senti tranquilla ad attraversare un parco di sera o anche solo a passare ai margini di un parco di sera da sola? Quindi tu puoi andare in giro vestita come ti pare a qualsiasi ora del giorno e della notte, quindi tu non giri con le chiavi in mano quando vai per la strada e di notte, così. Allora tutte dicevano: no, beh, in effetti. E allora vuol dire che non riuscivano a percepire, che non volevano, non lo so qual è la risposta, insomma, comunque che non percepivano di pancia, di getto, subito un tipo di pericolo che invece poi, a rifletterci meglio, c'era. Tu prima hai citato, Elena, il controllo da parte maschile, spesso, di telefoni, di computer, dell'abbigliamento anche, di come le donne sono vestite. C'è un giudizio a volte del partner, non parliamo sempre solo delle nostre cerchie ristrette di conoscenze, che magari sono uomini diversi, perché siamo persone che sono attente a questo tipo di cose, però è diffuso questo tipo di controllo. Oppure le domande sulla vita privata durante un colloquio di lavoro, anche questa è comunque un'infrazione, per non parlare del catcalling, di cui si è parlato molto soprattutto nell'ultimo anno. Perché non vengono percepite come vere e proprie molestie queste, secondo la vostra indagine? Che cos'è che manca per veramente individuarle e respingerle?
Prima di rispondere alla tua domanda, solo un breve accenno al catcalling, perché è una domanda che abbiamo fatto anche noi nel nostro sondaggio, e le percentuali sono altissime. Cioè il 53% delle donne, quindi la metà delle donne intervistate, ci dice che ha subito catcalling almeno una volta nella vita, quindi una donna su due ha subito questa forma di violenza. Non solo, anche qui stessa domanda, come per quanto riguarda le relazioni personali, tra tutte quelle che alla prima domanda ci avevano detto non abbiamo mai subito molestie nel corso della vita, poi però una su tre ci dice che ha subito catcalling. E questo è una cosa molto interessante, perché spesso ci viene detto nei luoghi, come luogo comune, ma è un apprezzamento, ma perché, cioè, dovremmo quasi sentirci grate di aver subito, di aver ricevuto un apprezzamento per strada. Di fatto, quando questo apprezzamento non è voluto, non è un apprezzamento, ma è appunto una forma di molestia. E dirò di più, vorrei proprio, dato che se ne è parlato molto in questo periodo, la famosa pacca sul fondo schiena ricevuta dalla conduttrice non è una molestia, è una violenza, perché lì è stata invasa la sfera fisica, corporea di quella conduttrice. Quindi stiamo attenti anche ai linguaggi che vengono utilizzati per parlare di certi argomenti, no? Ecco, scusami l'affondo, però mi premeva farlo. Per tornare invece alla tua domanda, sicuramente non ci rendiamo conto, non siamo consapevoli di tutto ciò, perché siamo immersi in una cultura che è profondamente patriarcale, dove sono appunto ancora considerate o tollerati certi comportamenti. Anche qui, per esempio, noi facendo riferimento al tema della violenza, abbiamo indagato come avevamo fatto negli anni passati, quali erano secondo gli italiani e le italiane i motivi della violenza, e vi è ancora una parte della popolazione che si aggira tra il 15 e il 20% che ritiene che la violenza è il frutto di un raptus momentaneo del perché le donne talvolta sono così esasperanti da suscitare la violenza, o ancora il tema del vestiario, di come ci si veste, di come ci si pone. Quindi insomma c'è ancora una cultura molto, molto radicata che tollera certi comportamenti e che si rifà a una cultura maschilista e patriarcale in cui nasciamo e cresciamo fin da quando siamo molto piccoli.
A proposito di questo, leggo sempre dall'indagine: per 3 uomini su 10 la principale causa della violenza risiede nel comportamento delle donne stesse, che provocano e umiliano. Questo umiliano mi ha particolarmente colpita, perché è come se l'uomo violento, naturalmente stiamo parlando del carnefice, chiamiamolo così, diventi vittima a quel punto.
Sì. E tra l'altro appunto queste questioni di cui stiamo parlando si verificano anche nelle aule dei tribunali e nei momenti in cui una donna che è stata vittima di violenza decide di intraprendere un percorso di fuoriuscita, di condanna e di denuncia, il cosiddetto fenomeno della vittimizzazione secondaria, per cui una donna che è stata vittima di violenza diventa vittima una seconda volta di un sistema che appunto la condanna perché era ubriaca nel momento in cui ha subito una violenza, piuttosto che era appunto vestita in un certo modo o non ha esplicitamente dichiarato che non voleva avere un rapporto con un uomo, insomma. Quindi purtroppo questi stereotipi e questa mentalità a cui siamo ancora appunto legati, ancorati e pervasi, si riversa anche in ambiti diversi nella nostra quotidianità, ma anche per esempio nell'ambito lavorativo, piuttosto che, come citavo prima, nei percorsi giudiziari, nelle aule di tribunali, quando una donna che subisce violenza decide di intraprendere un percorso di fuoriuscita. E questo è molto grave.
Stiamo parlando con Elena Caneva, che è responsabile del centro studi di WeWorld. Il centro studi ha pubblicato una ricerca, La cultura della violenza, curare le radici della violenza maschile contro le donne. C'è ancora un aspetto su cui ti volevo chiedere un approfondimento, che riguarda proprio l'infanzia e in particolare gli stereotipi di genere in relazione all'infanzia, perché ho letto che meno della metà degli uomini ritiene che i giochi siano suddivisi tra giochi da maschi e giochi da femmine, mentre più del 60% delle donne pensa che non sia vero e che i giochi siano semplicemente dei giochi. Gli stereotipi condizionano anche l'infanzia, questo lo sappiamo molto bene.
Sì, esattamente, e ce li portiamo dietro poi per tutta la nostra vita. Sì, qui stiamo parlando semplicemente di giochi, però insomma anche certi atteggiamenti che noi attribuiamo ai bambini e alle bambine poi li trasportiamo anche nella nostra vita adulta. L'idea che le donne siano più sensibili, più adatte a curare i figli, a fare le mamme, che siano più docili, più malleabili, e che gli uomini invece debbano essere l'elemento forte in una relazione di coppia o anche in un contesto più sociale e lavorativo. Quindi tutti questi stereotipi che noi ci si formano durante l'infanzia poi ce li portiamo dietro nella vita adulta e hanno dei risvolti anche nella nostra vita sociale e per esempio in quella lavorativa. Se una donna in ambito lavorativo si dimostra molto decisa, molto determinata, non è decisa, determinata in senso positivo, ma è un po' troppo aggressiva. Quindi questi sono stereotipi in cui ricadiamo spesso, no? Anche nella nostra vita quotidiana. E devo dire che nella nostra indagine in parte la permanenza di questi stereotipi è diffusa sia fra gli uomini che fra le donne, però in misura maggiore fra gli uomini che fra le donne. Quindi mi viene da dire che forse dobbiamo sempre più cercare di coinvolgere la controparte maschile nel ragionare, nel sensibilizzare, nell'informare rispetto a questa cultura patriarcale ancora diffusa, che poi è anche all'origine di diverse forme di violenza nei confronti delle donne. Dobbiamo renderli partecipi per effettivamente innescare quel cambio culturale necessario a prevenire e poi a contrastare la discriminazione nei confronti delle donne e poi in particolare nello specifico la violenza di genere contro le donne.
Sì, io ho sempre qualche così, alzo sempre un po' il sopracciglio quando si parla di dobbiamo coinvolgerli, renderli partecipi, come se anche questo fosse un compito nostro, però vabbè, insomma, ho capito perfettamente quello che vuoi dire, insomma, sono anche d'accordo. Senti, il sottotitolo della ricerca è curare le radici della violenza maschile contro le donne. Ancora questo ti voglio chiedere, e cioè come si fa, si riesce a curare? Ci sono dei modi, dei, non so, leve, argomentazioni, corsi che si possono fare? Quali sono le possibilità che emergono, almeno nel percepito di chi viene intervistato?
Sì, allora, in realtà noi come WeWord, il nostro centro studi ha anche come obiettivo quello di avanzare delle proposte politiche, e noi per esempio riteniamo molto importante introdurre a partire appunto già dai primi ordini di scuola, all'interno delle scuole, dei corsi, dei curricula che educhino al rispetto per le differenze, e in particolare per le differenze di genere, che spieghino che cosa sono gli stereotipi, che cos'è la violenza contro le donne, che sensibilizzino i bambini e le bambine fin da quando sono piccoli, che educhino per esempio anche alla sessualità, all'affettività, al rispetto dei corpi, perché naturalmente tutto questo poi è legato anche al tema violenza, al consenso, a che cos'è il rispetto e il consenso. Quindi secondo noi è sicuramente un passo importante quello di iniziare a lavorare con le generazioni più giovani. Poi è vero che il lavoro culturale, il cambio culturale ha un impatto nel lungo periodo, quindi io spero che nel lungo periodo prima o poi riusciremo a vederne i risultati. D'altro canto, secondo me, anche a livello comunicativo, per esempio gli stessi mezzi di comunicazione debbono impegnarsi a utilizzare un linguaggio che sia attento, che non vittimizzi appunto le donne, che non riproduca e non diffonda ulteriormente degli stereotipi di genere, ma che sia appunto attento a un linguaggio di genere. Quindi in quest'ottica, per esempio, io spero che di violenza contro le donne, di questioni di genere, di discriminazioni contro le donne, di femminicidi non se ne parli soltanto in alcuni momenti dell'anno, in specifiche occasioni, come per esempio il 25 novembre, la giornata internazionale della violenza maschile contro le donne, ma che se ne parli sempre, perché solo così riusciamo veramente ad attecchire e a informare e sensibilizzare ad ampio spettro.
Grazie mille, grazie allora Elena Caneva, responsabile del centro studi di WeWord. È sul vostro sito internet che possiamo andare a trovare la ricerca?
Sì, esattamente, potete scaricarla dal nostro sito internet sotto la sezione ricerche e pubblicazioni, dove poi potete anche vedere quelli che sono poi i nostri programmi che noi abbiamo sul territorio, perché non facciamo solo ricerca, ma anche nel concreto ogni giorno lavoriamo per prevenire e contrastare la violenza contro le donne nei nostri spazi donna. Quindi vi invitiamo a guardare il sito e a scaricare la ricerca.
Grazie, grazie, lo faremo, grazie per il vostro lavoro. A presto.
Grazie, grazie a tutti.
Arrivederci. Grazie a voi. Noi ci andiamo ad ascoltare Patti Smith e poi torniamo in studio. This is the girl for whom all tears fall. This is the girl who was having a ball, just a dark smear, mask in the eyes, spirited away, buried in sighs. This is the girl the line. This is the song of the smothering vine, twisted as laurel to crown her head, laid as a wreath upon her. The blood that turned into wine.
This is the girl for whom all tears fall. This is the girl who is having a ball. This is the laurel to crown her head. This is the wine of the house, it is said. This is the blood that turned into wine. This is the wine of the house, it is said. This is the girl who cried to be heard. So much for cradling.
E nell'ultima parte di questa puntata di Sui Generis torniamo alla giornata del 25 novembre, che non so se vi ricordate, abbiamo passato alla Casa delle Donne di Milano. C'è stata una lunga giornata, è cominciata la mattina, è andata avanti tutto il pomeriggio con un lungo incontro con tanti contributi di molte donne e su argomenti anche molto diversi. Il titolo, diciamo, generale del pomeriggio era Contro tutte le violenze, le donne ovunque resistono, è diviso in capitoli. Un capitolo riguardava la violenza economica e sociale. Sono intervenute le donne del coordinamento donne della fabbrica GKN di Firenze con un'intervista realizzata proprio da una donna della Casa delle Donne di Milano, e noi allora ve la riproponiamo.
Siamo in collegamento con il coordinamento donne della GKN. Compagne, come vi siete costituite? Ci potete spiegare qual è la vostra lotta?
Allora, innanzitutto vi ringraziamo per l'invito e siamo molto felici di essere in collegamento con voi. E niente, noi siamo un gruppo di donne, siamo compagne, mogli, e nel nostro gruppo ci sono anche le lavoratrici degli appalti della GKN. E niente, siamo nate così spontaneamente dopo quel 9 luglio. All'inizio il nostro coordinamento è stato più che altro un gruppo dove tutte ci sentivamo di sfogarci, di parlarci. Poi piano piano il nostro coordinamento ha preso sempre più forma e ci siamo unite alla lotta dei nostri mariti, insomma del collettivo di fabbrica. Abbiamo iniziato fin da subito a partecipare alle varie manifestazioni, a tutte le iniziative che il collettivo ha fatto.
Nel momento in cui è arrivata il 9 di luglio questa lettera è stata devastante per tutti, superando anche la modalità, perché non è se arrivava la lettera in un'altra maniera sarebbe stato meno impattante. Quindi questo ci ha messo anche nelle condizioni di interrogarci cos'è che possiamo fare, cos'è che potevamo in qualche modo dare come contributo a questa lotta, alla salvaguardia di uno stabilimento, ma non soltanto la GKN, quello che rappresenta questo stabilimento. Questo stabilimento rappresenta un corpo di diritti, qui dentro c'è una contrattazione molto avanzata che è stata conquistata negli anni, si sta parlando dello stabilimento ex Fiat, uno stabilimento che negli anni, grazie alla lotta delle lavoratrici e anche dei lavoratori, hanno conquistato e anche migliorato le condizioni di lavoro rispetto a quelle che possono state le leggi che negli ultimi 30 anni sono state le colpevoli di aver messo in discussione la dignità del lavoro. Anche noi ci siamo sentite chiamate in causa, perché abbiamo fin da subito sentito il bisogno di stare qui, di accompagnare questa vertenza e anche di dargli un'ottica di genere, perché non sempre succede questo all'interno dei luoghi di lavoro. È vero che qui la stragrande maggioranza, diciamo la totalità, in officina sono praticamente tutti uomini, ci sono le impiegate, Ci sono le donne delle imprese di pulizia e delle mense, quindi le lavoratrici degli appalti, che forse sono anche quelle più precarie, non forse, di sicuro, anche perché la vicenda loro le ha colpite in maniera diversa, anche in termini salariali, in termini anche di futuro. E quindi noi volevamo e vogliamo dare un punto di vista di genere rispetto a che cosa significa quando un'azienda decide di chiudere o decide di riorganizzare, perché le donne hanno già per sé la questione della cura, la donna hanno al loro carico, tutte le donne hanno quello che lo Stato sociale non riesce comunque a sostenere e non riesce a far sì che una donna si possa anche affermare nel posto di lavoro, insomma, ci rilegano in casa come probabilmente era quello dell'Ottocento, soprattutto quello che è successo durante la pandemia, insomma, hanno sostituito un po' quello che era il telaio con il PC attraverso lo smart working. Quindi noi ci sentiamo ovviamente parte integrante insieme al lavoratore, al collettivo, all'assemblea permanente, siamo qui per dare anche il nostro contributo.
Sì, come diceva Nadia, inizialmente abbiamo sentito il bisogno di vederci, di riunirci, più che altro per fare solidarietà tra noi, per reggere la botta che ci era arrivata in testa, sia come compagne che anche abbiamo coinvolto ovviamente anche le lavoratrici degli appalti, che comunque partecipavano a tutte le iniziative del presidio come interne, naturalmente, però insomma anche un momento femminile per parlarci di quello che ci stava succedendo e per riuscire a reggere, perché comunque la botta psicologica è stata veramente forte. E quasi subito ci siamo invece rese conto che non non era solo questo di cui avevamo bisogno, ma era proprio un'internità a questa lotta, una partecipazione, anche perché da subito la parola d'ordine di questa lotta è stata che la lotta non è soltanto per la GKN e dei lavoratori di GKN, ma è di tutti. E quindi se era di tutti, quanto poteva essere nostra, che eravamo o lavoratrici coinvolte ovviamente nel presidio, o in larga parte compagne dei lavoratori, quindi colpite anche come famiglie, e lavoratrici donne. Quanto poteva essere nostra questa lotta? Eravamo soggetti pienamente coinvolti e quindi in questo abbiamo cominciato a ritrovarsi anche per essere un pezzo importante di questa lotta in qualche modo.
E ci siamo un po' risvegliate, perché comunque ognuna di noi poi ha iniziato, grazie appunto alla lotta del collettivo, facendo comunque essendo sempre presente qui al presidio, facendo le assemblee, comunque diverse di noi si sono anche un po' risvegliate, hanno ritrovato la voglia di lottare e quindi di portare questa lotta anche nei propri luoghi di lavoro, perché come sappiamo noi donne siamo quelle sempre più denigrate nei luoghi di lavoro e quindi abbiamo ritrovato la forza e la voglia e la volontà di poter cambiare anche proprio ognuna di noi nel proprio posto di lavoro e quindi abbiamo iniziato anche a parlare appunto di questa lotta e di come poterla fare all'interno dei nostri luoghi di lavoro.
Certo, posso chiedere, prima stavamo scherzando un attimo prima di cominciare l'intervista, ma secondo voi ha cambiato anche qualcosa nelle relazioni con i compagni della GKN stessa, con i vostri compagni?
Ma, nel senso... ma le relazioni, lo diceva Marzia, no? Quando è arrivata questo uragano, sicuramente ci ha colpito, insomma, perché destabilizza anche i rapporti familiari. Questo ce lo possiamo dire perché giustamente i nostri compagni, i nostri mariti, ma anche la lavoratrice degli appalti sentono questa fabbrica come la loro casa, perché qui è un'aggregazione sociale, si è creata una comunità nel tempo.
Tanti e vent'anni che lavorano.
Esatto, hanno una media, proprio, sono giovani.
Proprio una però, famiglia.
Esatto, hanno una media d'età di anzianità di lavoro di 22-23 anni, sono entrati qui, ne avevano 18-19, sono cresciuti insieme, alcune di noi si conoscevano anche, e sono cambiate. Però devo dire una cosa, anche i lavoratori stessi che erano abituati comunque ad avere rapporti solo tra di loro, cioè solo nell'ambito maschile, devo dire che si sono messi a disposizione a fare quei lavori di cura, tra virgolette, che poi solitamente, come dire, ricadano su di noi. Avete visto, forse non, la registrazione non era attiva, però l'abbiamo detta a Nadia, mentre siamo qui, loro sono in cucina a preparare la cena per il presidio, ci hanno portato anche la merenda, lo spuntino, e qualcuno è adibito, per esempio, a pulire i bagni, e quindi si sono resi conto che forse, insomma, una grande comunità serve anche a non avere ruoli o stereotipi di funzioni che come bisogna andare oltre.
Certo. La lavorazione che è parte del coordinamento, lo dice sempre, no? Che all'inizio lei lavorava qui dentro, faceva la pulizia dei bagni, adesso coordina i lavoratori GKN che puliscono i bagni, e diceva: all'inizio, quando lavoravo qua, molti mi guardavano come se fossi quella che puliva appunto i cessi, che facesse quindi un lavoro assolutamente da denigrare, non avevano nessun rispetto quando utilizzavano il bagno per tenerlo un attimino decente, quando poi lo andavo a pulire. Dopo, quando hanno cominciato a pulirlo anche loro, è cambiata la cosa. Infatti adesso lei si sente proprio che quel lavoro è riconosciuto molto di più all'interno. Quindi una situazione come questa cambia veramente anche le persone.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre domenica prossima. Una buona domenica allora, quel che ne rimane, a tutte e a tutti da Elena Mordiglia. A presto.